Oggi, sabato 25 novembre 2023, giornata internazionale contro la violenza patriarcale, abbiamo organizzato questa diretta con Radio Sherwood, Radio Sonar, Ciroma.org di Cosenza, Radio Grado di Pisa, l'autoradio.net di Perugia, tutti insieme per narrare e parlarvi di questa giornata. Qui con me c'è Elena. Ciao
Ciao a
Elena.
tutti, ciao.
E abbiamo anche la prossima ospite che sentiremo dopo, ma già la salutiamo. Ciao Violante, che è appena tornata dal corteo che anche questo pomeriggio è organizzato a Padova. Dopo ti faremo qualche domanda. Ecco, 25 novembre, non una di meno, ha chiamato la marea in piazza per l'ottavo anno consecutivo, con più rabbia che mai, dato il momento. Quest'anno il movimento transfemminista a livello nazionale è in due città che ben rappresentano anche l'urgenza di questo momento storico. Parlo di Roma e parlo di Messina. Passeremo insieme probabilmente 2 orette belle intense con contributi audio degli scorsi giorni e contributi telefonici in diretta sia da Roma che da Messina, per comprendere insieme come sta andando nelle piazze nazionali e anche le prime impressioni a caldo. A proposito delle piazze nazionali, bisogna riportare un fatto accaduto questa mattina a Roma. Roma infatti si è svegliata subito in una stretta repressiva, dato che 5 attiviste di Non Una di Meno sono state fermate e portate in commissariato quando era in corso un'azione dimostrativa dinanzi la RAI, che aveva l'intento di denunciare la vittimizzazione secondaria che la narrazione giornalista esercita su chi subisce la violenza di genere.
E proprio partendo da questo dato di cronaca di questa mattina, bisogna subito sottolineare e specificare che la mobilitazione nazionale di oggi, del 25 novembre, non è una sorta di commemorazione delle vittime di femminicidio, ma è qualcosa di più, è un punto di concentrazione della rivolta alla violenza strutturale che colpisce le nostre vite. Quindi non solo un momento rituale, ma è proprio la partecipazione di una mobilitazione quotidiana che deve partire dalle scuole, dai posti di lavoro, dai quartieri, che si sono in questi ultimi giorni, dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin, riversati, hanno creato cortei e manifestazioni in maniera autonoma, spontaneamente nelle piazze d'Italia, partendo proprio, tra l'altro, dalla piazza di Padova, dai Padova, la città in cui studiava Giulia Cecchettin. E infatti iniziamo subito con il primo contributo. Ascoltiamo Antonella Veltri, presidentessa di Dire, Rete dei Centri Antiviolenza.
Un 25 novembre di rabbia, un 25 novembre in cui saremo insieme alle donne, alle ragazze, alle giovani che hanno deciso di essere di nuovo in piazza per dire basta a questo governo muscolare che mostra davvero la faccia più becera del patriarcato. Ci saremo per anche dire il nostro no a quanto viene proposto nelle misure governative per quanto riguarda il contrasto della violenza maschile alle donne, delle misure ancora una volta securitarie che pensano di affrontare il problema della violenza alle donne attraverso l'allargamento del restringimento dei confini delle libertà. Non è così che si contrasta il fenomeno della violenza maschile alle donne. C'è la prevenzione, sulla prevenzione vanno stanziati i fondi adeguati per poter avviare un processo di rivoluzione culturale sin dalla tenera età, nella formazione che non deve riproporre le gabbie di genere, così come è stato proposto dal ministro alla pubblica istruzione e al cosiddetto merito. Noi siamo contro ogni iniziativa che possa non tenere nella giusta dimensione, nella giusta considerazione chi del tema da 30 anni a questa parte se ne occupa, cioè i centri antiviolenza. Le competenze, le responsabilità dei centri antiviolenza sono messe a disposizione dietro una progettazione, una programmazione che deve vedere appunto le donne coinvolte sin dal primo momento in cui si tratterà di entrare nelle scuole e fare formazione a tutti i soggetti che sono impegnati nella trasformazione e nella rivoluzione culturale verso una piena autodeterminazione e una libertà delle donne.
Qui con noi c'è Violante Focciani del Coordinamento degli Studenti Medi di Padova. Ciao Violante, è qui con me e adesso ci parlerà di quella che è stata innanzitutto la manifestazione che c'è stata questa mattina e magari anche di quello che è avvenuto nei giorni scorsi.
Allora, sì, appunto stamattina noi studenti delle superiori di Padova, nonostante ci fosse una piazza nazionale a Roma, abbiamo sentito la necessità di rimanere nella nostra città e riuscire comunque a popolarla. Siamo stati veramente in tante, tantissime. Questa mattina ho sentito una grande rabbia. Secondo me è stata una piazza diversa dal solito. Ho visto degli studenti che avevano molte cose da dire. Leggevo, vedevo il desiderio negli occhi degli studenti, appunto, di potersi esprimere, di poter esprimere la loro rabbia, come il loro dolore, che tendenzialmente vengono repressi nelle aule perché non ci danno lo spazio e il tempo per parlare di qualcosa che vada fuori dal normale programma scolastico, e in caso se si parla di altro, insomma, ci viene chiesto sempre di rimanere scomposti e non esprimerci, insomma, più di tanto in merito ad altre tematiche. Poi durante il corteo, appunto, siamo partiti dalla stazione, siamo andati verso il centro della città e all'inizio praticamente abbiamo scritto sul muro: un muro, femminicidio è omicidio di Stato. L'abbiamo detto più volte che secondo noi, appunto, ci sono dei colpevoli ben chiari, in questo caso appunto il governo che non ci tutela minimamente, dall'istruzione, appunto, che dicevamo prima, che non c'è educazione al consenso, all'affettività e alla sessualità, fino al fatto che, insomma, nessuna donna sia tutelata, i centri antiviolenza che non vengono finanziati, a cui poi hanno preso anche parte il resto degli studenti che stavano nel corteo, che hanno lasciato delle impronte con le loro mani, con della vernice rossa, appunto, attorno a questo muro, a simboleggiare le mani sporche di sangue del governo. Più avanti, invece, davanti alla prefettura abbiamo depositato delle mele marce, perché negli scorsi giorni il prefetto ha detto che quegli uomini che hanno commesso i 106 femminicidi quest'anno non sono delle mele marce, sono dei mostri, una solita narrazione dell'uomo come mostro individuale piuttosto che frutto di una cultura patriarcale. Allora gli abbiamo riportato le mele marce di cui ci ha parlato, anche qui tanti studenti hanno preso parte a questa azione dimostrativa. Abbiamo finito in Portello, dove c'è stata veramente una caterva di interventi, un sacco di persone anche mai viste che hanno detto parole secondo me molto preziose. Ho visto proprio la volontà di poter continuare questo percorso, di mettersi insieme a riorganizzare le nostre scuole. In questo caso sono uniti tutti i collettivi, tutti i rappresentanti, tutte le scuole per poter partecipare a questo corteo.
E Violante, ci sono altre azioni che farete la prossima settimana?
Allora, per la prossima settimana, vista la grande partecipazione e proprio la volontà che si vedeva di continuare questo percorso insieme, di organizzarsi, abbiamo lanciato un'assemblea martedì che faremo alle 4 in Prato, nonostante il freddo, ma anche settimana scorsa c'è stata un'assemblea di più di 60 persone, tutti i collettivi di Padova in Prato, quindi insomma il freddo non ci ferma, per poterci organizzare, insomma, vedere come continuare questo percorso insieme nel migliore dei modi.
Bene, grazie mille Violante per questo tuo contributo. Se vuoi restare qui con noi, resta
Grazie.
pure, magari facciamo diretta insieme. E, sempre restando nel tema, qual è stata la risposta del governo? Violante ci diceva una cosa, cioè come si stanno un po' esprimendo anche le istituzioni federali, cioè lungo il territorio. Addirittura un prefetto che dice sono mele marce, ma negli alti apicali del nostro governo cosa stanno facendo e cosa stanno deliberando? In realtà il Senato negli scorsi giorni ha dato via libera al disegno di legge di iniziativa governativa recante le disposizioni, cito, per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, che è già stato approvato precedentemente dalla Camera dei Deputati. L'atto non si discosta però tuttavia di molto dalla normativa vigente sul tema. Si parla in sostanza della solita menata, potremmo dircela anche così, rafforzamento quindi delle capacità di intervento delle forze dell'ordine, inasprimento delle pene e, almeno a livello normativo, ma probabilmente non sostanziale, una sorta di allargamento del supporto alle vittime di violenza. In realtà non sostanziale perché sappiamo bene che nell'ultimo anno i fondi destinati ai centri antiviolenza sono diminuiti del 70% rispetto all'anno precedente. Questo è chiaramente un approccio consolidato che non basta a limitare efficacemente un fenomeno che è strutturale. La violenza di genere è patriarcale, si può contrastare solo cambiando il paradigma sociale e culturale in cui è radicata. Si tratta chiaramente di una sfida prima di tutto culturale che certamente non si esaurisce con un'approvazione di una legge che si aggiunge a tante altre, una legge che, ricordiamo, è stata ideata a seguito dell'omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese.
E ricordiamo anche che lo scorso 26 ottobre, durante l'approvazione in Senato di questo disegno di legge, i deputati hanno bocciato l'emendamento sostenuto da tutti i partiti di opposizione, che chiedeva proprio di introdurre un'educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Salvo poi, ovviamente, come succede sempre, nel momento in cui accade una tragedia, si ritorna sui propri passi, e quindi adesso viene tanto millantata questi orari, queste ore che verranno messe a disposizione delle scuole per fare educazione sentimentale e sessuale. Ma andiamo a vedere un pochino quello che è il disegno di legge, quello che è, diciamo così, mercoledì mattina il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha presentato questo piano del governo per migliorare quella che sarebbe l'educazione affettiva e alle relazioni nelle scuole. E l'obiettivo è sempre quello di contrastare la violenza degli uomini nei confronti delle donne, partendo proprio dalla formazione e dalla cultura. Ma di che cosa si tratta? È vero che è ancora un disegno di legge, un piano, non è ancora stato concretizzato, quindi staremo a vedere se davvero poi diventerà una legge. Però innanzitutto si tratta di una misura solo ed esclusivamente rivolta alle scuole superiori, quindi tutta quella che è l'educazione che è precedente scuole medie, elementari non viene presa in considerazione. Secondariamente queste disposizioni non hanno una natura prescrittiva, di conseguenza sta ai singoli istituti, ai singoli licei decidere se applicarla o meno, quindi se fare o meno queste ore di educazione affettiva e sessuale. E oltretutto non potrà essere attuato questo eventuale corso senza il consenso dei genitori, degli alunni e degli alunni stessi. E poi ogni classe dovrà designare un insegnante che faccia da moderatore al gruppo di discussione, che verrà formato in un apposito programma del Ministero dell'Istruzione, su cui però per il momento non sono stati forniti non c'è nessun tipo di dettaglio. E infine le ore dedicate a questo progetto saranno solo ed esclusivamente extracurriculari. Quindi stiamo parlando di sicuro un passo in avanti, ma troppo debole, troppo fragile perché si possa veramente fare un cambiamento strutturale di quella che è la visione patriarcale, di quella che è la cultura patriarcale in cui sono immersi purtroppo anche i ragazzi più giovani. E staremo a vedere ovviamente come procederà questo piano promosso dal ministro Valditara, però per il momento diciamo che non promette bene.
Io approfitterei anche della presenza di Violante Fociani, che ricordiamo è una studentessa media, anche per darci magari un commento sul piano Valditara, il tuo ministro.
Sì, carissimo ministro, ma chiaramente la proposta è aberrante, cioè con un coordinatore che ha scritto un libro che si chiama, no, La guerra dei sessi, in cui poi in altre dichiarazioni ha detto che le donne sanno essere molto più cattive degli uomini, però in realtà non mi preoccupa neanche più di tanto. Già mesi fa aveva promesso che avrebbe portato l'educazione sessuale nelle scuole dopo lo stupro di Palermo, come doveva fare però con poliziotti, avvocati, no? Per parlare più poi delle conseguenze penali piuttosto che di prevenire, appunto, e educarci al poterci mettere in relazione. Quindi vedremo come continuerà. Chiaramente noi l'abbiamo sempre detto, lo continueremo a dire, che servirebbe invece un progetto che parta sia già dagli elementari, dai bambini, che sia costante e continuo, che parli di come mettersi in relazione, e non di certo, insomma, promosso da un personaggio come quello che ha scritto La guerra dei sessi.
Grazie Violante. Noi direi, prima di ritornare in studio, annunciamo un pezzo preso dalla nostra playlist Transfem e ci vediamo subito.
Ciao a tutte e a tutti, sono Dario Bruiti. Sono stato alla manifestazione organizzata da Non Una di Meno a Catania, una passeggiata notturna molto partecipata. Nel corso della manifestazione ho raccolto queste voci per Radio Matria.
Tu perché hai deciso questa sera di venire qua?
Io ho deciso di venire qua perché sono molto arrabbiata, perché sento un senso di frustrazione enorme ogni giorno per ogni notizia che sento di violenza sulle donne, sui femminicidi, ma anche e soprattutto so per certo negli ambienti di lavoro, negli ambienti che attraverso, che questa violenza è molto più sistematica, è molto più radicale, e quindi sono qui in questa piazza perché ho meno voglia di sentirmi da sola e perché penso che assieme abbiamo un grande mostro, ostacolo da abbattere, che è il patriarcato.
uccide, bravo, violenta, agisce provocando lesioni fisiche e psicologiche, e ancora una volta la mano di partner, ex, familiari, conviventi e conoscenti che hanno rifiutato la pretesa di queste donne di essere libere e poter scegliere per loro stesse. Ogni violenza a cui assistiamo è amplificata ancora una volta dalla violenza mediatica e politica di chi vorrebbe strumentalizzare i nostri corpi e i nostri ideali e le nostre lotte. Oggi, stavolta, noi siamo nonni puti di Fimmari! Non ce la facciamo più, non ce l'avrete vinta con le vostre frasi della minchia, con il vostro la mala troppo, le faceva anche i biscotti, o 50 anni fa non sarebbe morta e si sarebbero sposati. Stavolta non ci siamo, stavolta la marea femminista non si arresta e scende in piazza per dirvi quello che sono, che questi bei cittadini rispettabili, questi bravi carusi della situazione, in realtà abusano in casa, molestano sui posti di lavoro e aggrediscono in strada. E a tutti quei maschi che se ne escono dicendo ma non è colpa mia, oppure ma io non lo farei mai un femminicidio, ma grazie, mare, è il minimo non uccidere e violentare.
Io voglio sapere perché tu sei qua, al di là della manifestazione chiamata per, cioè che senso ha per te essere in piazza stasera?
Allora, io ti posso dire invece cosa speravo stasera, ti va bene lo stesso come risposta? Perfetto, speravo di vedere tanti uomini e speravo che non fosse una marcia estremista e quasi politicizzata. Questa era la mia speranza. Invece vedo che c'è sempre molta rabbia, che è giusta la rabbia in queste situazioni, ma non deve essere una rabbia, io sono femmina, bassa, gli uomini mettiamoli dietro. Ok? Deve essere secondo me una rabbia che porta alla collaborazione, che porta all'insieme. Questo è quello che penso.
Ok, grazie.
Primo passo per cambiare le cose spettanti a voi, uomini, riconoscendo di essere la parte del sistema, riconoscendo anche che una battuta sessista, controllare la propria fidanzata dal cellulare o il vestiario, è sbagliato! Oggi dobbiamo ringraziare Elena, la sorella di Giulia, che ha parlato lucidamente nonostante il lutto, facendo presente per la prima volta in diretta nazionale che questo non è solo un lutto, ma questo è frutto di una società patriarcale. Grazie Elena per aver smosso qualcosa, grazie per il tuo non fate silenzio ma bruciate tutto, perché anche se Giulia non è l'ultima, i tuoi discorsi hanno smosso qualcosa nella quotidianità di tutti noi e lotteremo affinché il prossimo 25 novembre non dovremmo ricordare 106 sorelle che non ci sono più. Lotteremo fino all'ultima ombra del maschilismo, lotteremo affinché il patriarcato scompaia e lotteremo affinché nessuna sorella si senta mai sola e con la paura di morire addosso.
Sei donne uccise dall'inizio del 2023. Oggi siamo in piazza per Giulia, una giovane donna con tutta la vita davanti, uccisa da un bravo ragazzo. Siamo in piazza per Rita, strangolata due giorni dopo. E siamo in piazza per tutte noi che oggi, come ogni giorno, dobbiamo affrontare una parte di quell'iceberg che è la violenza di genere maschile sulle donne. Giovedì sera a Catania in mille abbiamo attraversato la città con una passeggiata arrabbiata e lo abbiamo fatto, lo diciamo a gran voce, senza chiedere il permesso a nessuno, perché dal 2020 e lo abbiamo fatto per una scelta di lucida responsabilità, perché dal 2022 al 2023 i fondi per la violenza di genere sono stati ridotti del 70%. L'abbiamo fatto perché sotto il posto della Polizia di Stato, che cita la nostra poesia, hanno raccontato esperienze di denunce che sono state sminuite, liquidate dalla polizia. L'abbiamo fatto perché un passante ha visto Filippo chiamare Giulia, ha chiamato i carabinieri, che però non sono mai arrivati.
Ok, abbiamo appena sentito un intervento dal camion principale direttamente dalla piazza di Messina, un intervento molto critico anche nei confronti della Polizia di Stato. Sapete tutti che in questi giorni è diventato anche un po' ridicolo il fatto che abbia inserito un post nel social Instagram dove condivideva la poesia che è diventata nota in questi giorni, Se non torno, bruciate tutto. E sotto questo post ci sono state tantissime esperienze di donne che non sono state ascoltate proprio nel momento in cui si recavano a denunciare alla Polizia di Stato e quindi tantissime sono state le testimonianze raggruppate lì sotto. E in questo intervento si è sentita anche questa criticità. Quindi questa era una delle prime voci dalle piazze nazionali del 25 novembre, nello specifico a Messina. Tra l'altro sappiamo che c'è una sorta di allarme climatico, c'è una bella tempesta e anche i nostri compagni che sono in piazza si stanno prendendo un bel po' di pioggia.
Cosa ci vuoi dire di questa giornata? Cosa
Perché
ne
siamo
pensi?
qui, perché è importante di fare questo. Perché è importante? È importante perché non si può più accettare questa condizione della donna. Siamo veramente stanche e abbiamo visto con il caso della situazione di Giulia, abbiamo visto come anche una famiglia, voglio dire, con tutta voglio dire, la formazione necessaria per comprendere quello che stava succedendo, è stata vittima di una cosa del genere. Era un ragazzo normale, è emersa questa cosa che era un ragazzo totalmente normale, in una famiglia totalmente normale, e quindi il problema non può essere, come dire, imputabile ad altro se non al patriarcato. Quindi è importante darsi una svegliata a tutti quanti, è importante coinvolgere soprattutto il genere maschile, perché noi facciamo da secoli lotte per l'emancipazione, abbiamo fatto un percorso di conoscenza di noi stesse ed è il momento che anche gli uomini facciano la loro parte per tirarsi fuori da questa condizione, anche perché il femminismo libera tutte e tutti, non libera solamente le donne, ma libera anche e forse soprattutto gli uomini dalle pretese che si hanno nei confronti degli uomini che devono essere sempre solidi, sempre devono proteggere le donne. Noi non vogliamo essere protette, vogliamo semplicemente la parità, vogliamo essere amate e basta. Dovrebbero essere cose normali, invece evidentemente non lo sono e c'è bisogno di dirlo.
Eccoci tornate e abbiamo ascoltato un intervento illuminante. Credo che sia probabilmente la prima volta che così tanto viene messo al centro dei discorsi la presa di coscienza, degli uomini, tralasciando le solite risposte che ormai noi non tolleriamo più e probabilmente neanche loro, soprattutto quelli che si fanno più domande, riescono più a tollerare del sì, lui l'ha ammazzata, ma io non sono come lui. Adesso sembra che si voglia fare un passo in avanti. Prendere coscienza di quelli che sono i propri privilegi e quella che è la cultura in cui si è nati, si è cresciuti, fare un'autocritica che di sicuro, grazie al femminismo, le donne hanno fatto prima. È stata un'autocritica, un conoscersi, un riconoscere quelli che sono degli schemi in cui siamo cresciute tutte quanti, schemi sbagliati, schemi tossici e distruggerli. E non è facile, è un lavoro che non è facile, che facciamo tutti i giorni e che è bello vedere che adesso, grazie al movimento femminista e di sicuro grazie alla forza mediatica e di tragicità che è stato l'assassinio a tutti gli effetti, il femminicidio di Giulia, sta tornando, diciamo così, sta diventando un tema che si deve discutere e di cui si vuole parlare. E sarebbe bello vedere un cambiamento in questo senso, cioè che l'argomento non sia più solo che cosa bisogna fare in merito a quelle stupidaggini che fa appunto il governo di pensare alle sanzioni, no? Non è da lì che si deve partire dalla cultura e sembra che noi siamo in questo senso staccati da quello che è l'opera del governo. Il governo va a punire, invece noi vogliamo costruire e creare cultura, noi intesi come uomini e donne. E io riprenderei le parole dell'intervento, nel senso che il femminismo salva tutti, salva le donne, salva gli uomini, ci rende uguali, nel senso che anche gli uomini sono incastrati in dei modelli che che uccidono. Questo essere i più forti, essere macisti, alla fine è causa di dolore, è causa di sofferenza anche per loro. Il femminismo fa bene a tutti, ricordiamolo. Non siamo le femministe non sono, non siamo, insomma, delle pazze isteriche, come ci definiscono, che vogliono uccidere l'uomo. Noi vogliamo renderci tutti uguali e renderci migliori e allontanarci da strutture che ci hanno distrutto, che hanno distrutto i nostri genitori e i nostri nonni in situazioni drammatiche. E volevo sapere, Rossella, chiedo a te se abbiamo un intervento dalla
Sì, ce
piazza
l'abbiamo
di Roma,
da Messina in
da
realtà.
Messina.
Ce l'abbiamo da Messina. Ci ascoltiamo Daphne Anastasi con un audio live da Messina.
Creato lo Stato di Israele, hanno fatto veri e propri massacri, esattamente come stanno facendo adesso. Hanno cacciato i palestinesi dalle loro case, trasformandosi in profughi dispersi in tutto il mondo. Solamente a Gaza ci sono 1.300.000 profughi. Gaza è sotto embargo dal 2007, un vero e proprio carcere a cielo aperto. Ogni anno viene bombardata da Israele, sotto gli occhi del mondo, con la giustificazione di avere il diritto di difendersi, ma mai così ferocemente. Ad oggi ci sono quasi 15.000 vittime. Il numero di dispersi sono al momento incalcolabili. Il 70% sono donne e bambini. I feriti.
Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera!
I feriti sono 36.000.
Continua, continua.
I feriti sono 36.000, in cui il 70% sono donne e bambini. Il 50% degli edifici sono stati distrutti o gravemente danneggiati. È molto straziante pensare che le persone a Gaza, se si salvano dai bombardamenti, finiscono per morire per fame o per mancanza di medicine. Oltre alla mancanza di farmaci, gli ospedali sono stati invasati dall'esercito israeliano e sono stati trasformati in basi militari, oppure sono stati distrutti con i profughi ancora dentro. La stessa cosa è stata fatta per le scuole, sono stati trasformati in rifugi per le famiglie sfollate. Nel frattempo la comunità internazionale resta accanto a Israele e al loro diritto di difendersi, dimenticandosi che è uno stato d'occupazione. L'organizzazione internazionale hanno confermato la loro inutilità. Ormai non ci sono più diritti umani. I detenuti palestinesi nei carceri israeliani sono 7.500 persone in condizioni pietose. Tra di loro ci sono 200 bambini o ragazzi sotto 18 anni. Solamente dopo il 7 ottobre sono state arrestate 2.554 persone, tra cui donne, bambini e uomini. Ora finalmente, con questa tregua temporanea, una parte dei prigionieri palestinesi vedrà la luce e potranno finalmente riabbracciare le loro famiglie. Ci tengo tanto a leggere la storia di una prigioniera. Il suo nome è Isra Jabis ed è una giovane donna che è nata a Gerusalemme nell'86. È una originaria di un villaggio lì. Abitava a Gerico, lavorava in una casa di anziani a Gerusalemme. Per questo motivo lei ha deciso a trasferirsi a Gerusalemme invece di stare a Gerico, vicino al suo posto di lavoro, per evitare checkpoint lungo la strada. L'11 ottobre 2015, mentre lei tornava a casa per fare il trasloco, portando in macchina la sua TV e una bombola vuota e altro oggetti personali. A 1,5 km da un insediamento, si chiama Maleodomir, vicino a Gerusalemme. Il guasto è stato causato da un cortocircuito che ha fatto esplodere l'airbag.
Ok, ho ascoltato questo intervento di un'attivista palestinese dalla piazza di Messina. Questo significa cosa significa il transfemminismo intersezionale, perché durante la piazza del 25 novembre ci sono anche le voci chiaramente palestinesi a narrare quello che sta succedendo da ormai più di un mese e mezzo a Gaza, in Palestina. Ecco, quindi di Palestina, di 25 novembre, ma dovremmo avere live a telefono Antonio di Radio Sherwood Global Project da Roma, ma prima di ascoltarlo, magari, non so, Elena, tu ci sei, sei ancora qui, sei
sono
qui con noi.
Qua, ti sento forte e chiaro, stiamo aspettando l'intervento di Antonio, tra l'altro con lui abbiamo avuto una conversazione nel senso un punto del discorso di cui facevamo prima di questo intervento, ovvero di una presa di coscienza del genere maschile.
Sì, ho visto anche i post, non so, dei movimenti che hanno tra l'altro anche consigliato dei libri, no? Violante, non so se vuoi parlarne anche tu, ho visto dei libri consigliati da leggere di Bell Hooks, non so, magari potremmo dirlo anche qui in radio, visto che sono abbastanza importanti. Vai.
Sì, no, appunto, credo sia veramente messo in luce in questo momento proprio la presa di coscienza da parte degli uomini, più che mai anche loro stessi, molti si stanno mettendo in discussione. Sì, c'è questa raccolta di libri che sta girando, tra cui la trilogia di Bell Hooks sulla pedagogia, proprio perché comunque è fondamentale anche partire da questi testi per poter analizzare, cioè sia per noi comunque donne, per poter prendere un po' meglio come combattere il patriarcato, ma anche per questi uomini, per capire come decostruirsi e approcciarsi al meglio al transfemminismo.
È stata un'iniziativa veramente lodevole, devo dire, l'utilizzo dei social, come lo fate voi studenti medi o anche studenti universitari, è fantastico in queste settimane perché è molto formativo e informativo, quindi tanto sì. Di cappello.
Sì, 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 cioè un po' comunque ci spiace dover ricorrere sempre ai social, ci piacerebbe vederci faccia a faccia, però è comunque il mezzo di diffusione di informazioni sicuramente più usato in questo momento, quindi dal banali post dei nostri interventi fino a materiale che produciamo, ma tendenzialmente anche materiale che poi distribuiamo fisicamente nelle scuole o nelle piazze.
Beh, devo dire che state facendo un operato che ha anche dei frutti, come abbiamo visto questa mattina in piazza Padova, dove c'erano tantissimi studenti medi. Ma a proposito di Padova, dovremmo avere Antonio Pio in diretta telefonica da Roma. Ciao Antonio!
In diretta però.
Sì, e Anna Baracchi in realtà in diretta, siamo in testa al corteo, passo.
Va bene, ciao Anna!
Ciao!
Dici pure, come va a Roma?
A Roma, madonna, a Roma siamo tantissime che sfiliamo per le strade, ci riprendiamo gli spazi che ci sono sempre stati tolti. Abbiamo appena invaso il Colosseo, circondandolo, per chiedere welfare, per chiedere educazione transfemminista.
Vai pure Anna, probabilmente c'è tanto casino di sfondo che non riesce nemmeno a parlare, però abbiamo sentito invasione del Colosseo e già ci stiamo aizzando, quindi va benissimo così.
Sì. Sì, è stato circondato il Colosseo da un cordone lunghissimo di persone e siamo tantissime, siamo centinaia di migliaia che sfiliamo.
E dici, quali sono i cori più sentiti in questa piazza?
I cori di Niuna Menos, per ricordare come Niuna Menos, per ricordare che da Rojava, dall'Afghanistan, dall'Iran, da tutti i popoli oppressi, fino qui in Italia, ricordando anche l'ultimo femminicidio di Giulia Cecchettin, deve renderci reale. E
immagino che sei con tutti i compagni e le compagne del nord-est, ma se vuoi ti lasciamo fare con calma il corteo e non ti infastidiamo e magari ci sentiamo più in là. Va bene Anna?
Va bene.
grazie mille per il tuo contributo, per il tuo intervento e buon corteo. Un bacio da Padova.
Ciao.
Okay.
Ciao a tutte e tutti, siamo qui nel mezzo del corteo a Roma, partito dal Circo Massimo, e ci stiamo dirigendo verso Largo San Giovanni. Veramente è una marea, è un fiume di persone che sono scese in piazza per urlare la loro rabbia dopo l'ennesimo femminicidio. Siamo arrivati a 106 vittime dall'inizio del 2023, ed è davvero ora di dire basta. Tante sono le azioni che si sono svolte durante il corteo, una delle quali quella proprio di alzare le chiavi di casa, strette in un pugno verso il cielo, per indicare che vogliamo essere libere di poter attraversare le strade di notte, di giorno e ovunque, libere e sicure di rientrare a casa vive e con le nostre gambe. Quella che è qui in atto è veramente una vera e propria richiesta di cominciare a mettere in atto tutto quello che è stato promesso e tutto quello che non è stato detto fino ad adesso, perché fino a quando non si realizza che il patriarcato è un problema sistemico, che quella della violenza maschile è un problema sistemico, non si ribalteranno mai le cose, non si ribalterà mai la realtà per cui le donne si trovano a soccombere per mano violenta di maschile. E tante sono state le richieste messe in atto e le istanze portate su questa piazza. Un'altra azione è stata quella di invadere il Colosseo, proprio a significare una riappropriazione dei nostri spazi. E più avanti ci risentiremo, perché adesso il corteo si sta dirigendo in maniera massiccia verso Largo San Giovanni, e ci risentiamo più tardi per gli aggiornamenti.
Ciao a tutti, io sono Luisa e saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Gemini Network e di Radio Sherwood e di tutte le radio che ci stanno ascoltando. Io sono qua, come potrete immagino sentire, in piazza a Roma. Purtroppo, anzi per fortuna, la carica è tantissima, e c'è un fiume, davvero un fiume di gente inarrestabile per le strade, e quindi mi scuso anche per la qualità dell'audio e per il fatto che è un po' impossibile fare una chiamata in diretta. Noi ora siamo per arrivare al Colosseo, anche se so che la testa è parecchio più avanti, proprio perché c'è una quantità di persone incredibile, che facciamo molta fatica noi che siamo all'interno del corteo a contare, a identificare. Però come immagino possiate sentire dai cori che vengono urlati tutti intorno a me, la carica è davvero fortissima. È una piazza potente, e è una piazza che anche solo dai cori sta portando in piazza tantissimi temi, tantissime rivendicazioni. E una cosa molto particolare è che la denuncia contro lo Stato che segue un po' quello che ha fatto Elena Cecchettin nei giorni scorsi è forte, è stata accolta e continua ad essere portata in piazza con il paradigma violenza femminicidio uguale violenza di Stato, perché sappiamo bene che lo Stato non ci protegge, sappiamo bene che lo Stato definanzia i centri antiviolenza, non agisce sulla prevenzione alla violenza, non agisce sull'educazione affettiva, sessuale, all'affettività, alla sessualità, e questa cosa si sente tanto, si sente tanto. E da Roma qui per ora è tutto, io vi saluto e vi auguro una buona continuazione con la trasmissione. A presto.
Ecco, grazie Luisa per il tuo intervento. È vero, sembra quasi che ci sia un corteo di persone, e che in questo corteo di persone, insomma, ci sia una grande rabbia nei confronti della risposta inadeguata dello Stato. Io a tal proposito, in realtà vi consiglierei la lettura di un articolo molto interessante scritto da Rossella Puca per Global Project. Rossella, che è qui con me, ma a prescindere dal fatto che sia qui con me, è oggettivamente un punto di vista molto interessante e che può ampliare il dibattito, che si intitola La risposta anomala al lutto privato. La risposta pubblica in un'ottica femminista abolizionista. E proprio mette in luce quello che raccontava adesso Luisa, cioè che c'è un vero e proprio, possiamo definire che siamo come se fossimo due Italie diverse, l'Italia del governo che dà risposte assolutamente vergognose come 30 ore extracurriculari di educazione sentimentale. Assolutamente inutile, e una marea di persone che invece ha ben chiaro quello di cui c'è bisogno, e vabbè, a prescindere dall'educazione nelle scuole, anche un incentivo ai fondi dei centri antiviolenza, una risposta immediata qualora una donna vada a denunciare. Rossella prima ricordava che nel post di Facebook, insomma, sotto il post di Facebook del fatto che molte donne raccontavano la propria esperienza di essere sentite in pericolo, essere andate a denunciare, non aver avuto un aiuto. Quindi il problema è trasversale. Va a colpire tantissimi punti in cui lo Stato non riesce ad aiutarci, non riesce a salvarci e a tutti gli effetti ci lascia morire. E noi siamo stanche noi, ma sono stanchi tanti anche altri uomini, nel senso siamo stanchi tutti di questa situazione ed è il momento di agire. Ed è bello vedere una mobilitazione così ampia da tutte le città d'Italia, sono arrivati a Roma e a Messina. Ci raccontava il nostro compagno di Radio Sherwood che dal suo paesino di origine, Giovinazzo, provincia di Bari, si stavano organizzando pullman per arrivare a Roma o a Messina, nel senso non se n'era da tempo, non si sentiva una mobilitazione così ampia e di persone di tutte le età, ecco, non solo giovani, di sicuro una fetta maggioritaria sarà di giovani, però ci dà speranza, ecco, speriamo di poter partire da qui, ecco, che non sia come dicevamo prima. E come dice il manifesto di Non una di meno, non sia una manifestazione luttuosa, ma dia inizio a una ricostruzione e a un cambiamento radicale.
Beh, sai, questo cambiamento radicale lo puoi sentire nel momento in cui abbiamo appena letto sul Corriere della Sera che a Roma ci sono 500.000 persone.
Santo cielo,
Marca, ah, non si può
non si
dire.
può dire in diretta, però è una reazione molto.
Se
Una
c'era violenza
reazione.
se bestemmiava sicuramente. Vabbè, questo non si può dire,
Una
si può
reazione molto
interpretare.
vera, una reazione molto genuina, Rossella.
No, vabbè, 500.000 persone il 25 novembre non
Fosse mai
penso.
successo.
No, cioè me li ricordo veramente le manifestazioni forse di 15-20 anni fa,
È
cose del
bello.
genere. Leggo ancora sul Corriere, abbiamo davanti anche Sky TG24 per farvi un po' di diretta cronaca, e che ci sono tanti cori pro Palestina, tante bandiere, c'è una foto iconica che dovremmo stampare e mettere in tutte le nostre sedi e centri occupati del Colosseo. E nel frattempo vedo anche un'altra notizia: proiettato il logo Non una di meno e altri simboli transfemminismo sulla sede del movimento Pro Vita, che in realtà in questo momento è chiaramente protetto da blindati delle forze dell'ordine transenne, come spesso si fa a Roma. Tutti quei luoghi che sono ritenuti un po' in pericolo durante le manifestazioni sono blindati sempre da polizia e celere in tenuta antisommossa. Immagino anche l'ambasciata di Israele, questo poco ma
Questo
sicuro.
punto.
No, la risata non ci sa. No, no, no. E poi ci sia anche la Schlein. Vabbè, ci sono tutti i politici, chiaramente anche di centrosinistra o comunque delle forze parlamentari. E pare che ci sono anche delle polemiche, leggo sempre dal Corriere, sulla manifestazione filo Hamas. Come al solito siamo sempre in questa dicotomia fastidiosissima nel momento in cui si parla di Palestina e ci sono dei cori per la Palestina. Sei sempre nella dicotomia o sei pro Israele o sei pro Hamas, non c'è mai un tertium non datur. Però nel frattempo che vediamo anche scorrere i titoli di Sky TG24, Stop Femminicidi Meloni, ringrazio tutte le forze politiche. C'è stata questa proiezione del 1522, che è il numero da chiamare quando si è in pericolo. Ci sono tutte dichiarazioni molto istituzionali anche di Roccella, che dice: grande emozione per l'unanimità sulla legge, legge di cui parlavamo proprio a inizio diretta, è chiaramente in questo momento inadeguata e comunque non serve da sola. E non lo so, Violante, vuoi aggiungere qualcosa sulla manifestazione, su anche le tue sensazioni a caldo, non appena abbiamo letto di 500.000 persone in piazza, cioè ce lo aspettavamo, era un qualcosa di pensabile dato quello che si sta muovendo in queste settimane in tutta Italia? O è un qualcosa che più o meno avevamo immaginato?
Credo che la reazione che hai avuto poco fa sia un po' la stessa che ho avuto io. Da un lato è sorprendente, comunque c'è mezzo milione di persone, dall'altro non può che essere così. Un po' comunque mi rattrista il fatto che ci sia dovuta essere la morte di un'altra sorella perché questo succedesse. Dall'altro, finalmente, insomma, le cose si stanno iniziando a smuovere. Oggi 500.000 a Roma, stamattina 3.000 studenti a Padova, lunedì scorso 15.000 ancora per le strade sempre di Padova. Domani ci sarà un'altra importante mobilitazione a Vigo Novo, che era, insomma, il paese di Giulia, anche lì ci saranno sicuramente molte persone.
Magari parlaci anche di questa organizzazione per Vigo Novo, che come CSO Petro comunque stavamo organizzando per andare tutti lì.
Sì, domani appunto il collettivo Artemisia, che è un collettivo della Riviera, quindi appunto più vicino a Vigo Novo di noi, ha organizzato questo presidio, chiaramente tenendosi in contatto anche con Elena, la sorella di Giulia, cosa che abbiamo fatto anche noi, perché chiaramente in questi momenti non è un qualcosa che si può ignorare, soprattutto se poi è una persona che decide di esporsi giustamente così tanto, tanto facendo delle dichiarazioni anche tanto forti. Domani chiaramente noi ci saremo, noi da Padova, come in realtà da tutto il resto del Veneto, raggiungeremo Vigo Novo tra macchine, insomma, come meglio riusciremo a organizzarci.
Speriamo di essere in tanti, comunque le adesioni si stanno
Sì,
moltiplicando anche in
sì, sì.
queste ore. Quindi domani saremo tutti a Vigo Novo, ricordiamo il paese di Giulia Cecchettin. Ci sarà, immagino, anche Elena Cecchettin.
Vedremo, non lo so, cioè comunque oggi era a Roma, anche lunedì era a Padova, però sicuramente non sta vivendo un momento ottimo, penso soprattutto ai giornalisti che letteralmente la rincorrono e non le lasciano mezzo momento di respiro. Anche lunedì scorso a Padova era praticamente bardata, perché sennò rischiava l'assalto veramente.
Beh, tra l'altro immaginiamo anche la speculazione dei giornalisti in queste settimane, nei confronti anche della famiglia di Giulia Cecchettin e di tutte le polemiche scaturite dalle dichiarazioni pubbliche di Elena Cecchettin, riguardo anche polemiche tremende, assurde,
Sono
su
bella.
loghi satanisti. Ah, chiaramente tutti i nostri politici veneti che non perdono mai un minuto per stare zitto e chiudere il cesso, cioè stanno sempre a parlare, a dire cagate. Però andiamo avanti, tutto quello che stiamo vivendo in questi giorni e oggi soprattutto ci dà una speranza per pensare che qualcosa di positivo probabilmente si muove. A livello normativo non ce ne frega un cazzo, Elena, alla fine, non guardarmi in questo modo, non ce ne frega niente, perché stiamo dimostrando anche che con la mobilitazione si creano qualcosa dal basso per la comunità, tra le sorelle, i fratelli e tutto.
Assolutamente d'accordo, anche perché se dobbiamo aspettare una risposta legislativa adeguata, purtroppo ci toccherebbe restare fermi e aspettare e non avere mai veramente qualcosa di utile. E allora ci si mobilita e si arriva ad essere in 500.000 a Roma. E per non parlare ecco, Roma di sicuro 500.000 magari sono numeri enormi, ma già visti, ma anche per noi a Padova, quando c'è stata la manifestazione lunedì. Per il corteo, per Giulia, eravamo in tantissimi, si parla di 15.000 persone, che per una città come Padova è un numero incredibile, enorme, si sente, si vede ovunque, se ne sente parlare. Io anche da, insomma, rubando così conversazioni, nel senso che nei mezzi di trasporto oppure alla fila alle poste, se ne parla, ne parlano tutti, ognuno con la propria sensibilità, alcuni con la propria insensibilità, però è un argomento che sta facendo discutere e spesso speriamo che questa volta non rimanga solo l'argomento da bar, da fila delle poste, ma ci sia una rivoluzione vera, perché non se ne può più. Noi siamo stanchi.
Sì, devo dire che rispetto a cosa successe con Giulia Tramontano, che io l'ho vista molto da vicino perché lei era una mia conterranea, veniva da Sant'Antimo, Napoli, e ho sentito tantissimo questa cosa e anche questa, come dire, curiosità del fatto che mi trovo e che conosco bene le due città in cui sono avvenute dei femminicidi afferratissimi. Ho notato la risposta che si è avuto nel mio paese giù lo scorso giugno, con tantissime fiaccolate, chiaramente tutti i percorsi istituzionali, le panchine rosse, i posti occupati, i monumenti con i fari rossi, eccetera, eccetera. Sono passati, credo, ormai quasi 6 mesi. Resta quella panchina con una targa e è finita un po' lì. Io, un po' come quel DDL, no? A seguito della morte di Giulia Tramontano, DDL in Consiglio dei Ministri, andiamo avanti, acceleriamo, lo approviamo, finché è stato approvato praticamente l'altro ieri per via di questa, cioè è veramente un'azione populista, demagogica, assolutamente tremenda, perché pensa solo ad accelerare anche il consenso politico, e mi viene da pensare che anche le forze politiche di opposizione non stiano facendo un grande lavoro, soprattutto che leggo su Sky TG 24 ora il titolo con la Schlein che dice: serve educazione oltre alla repressione, cioè la mette in... non è che crea una contrapposizione. Oltre la repressione, che fa sempre bene, sì, aumentate le pene, come abbiamo fatto noi del PD qualche anno fa, però create anche dell'educazione. In realtà il governo si sta muovendo in tal senso, chiaramente l'educazione è molto minoritaria nel progetto di legge, però si sta muovendo in quel senso. Allora, qual è la tua innovazione? Che cosa ci stai proponendo, Schlein?
Slogan e
se
basta.
Se ci stai ascoltando, Nelly Schlein, cosa dice la tua stilista armocromonica sulla repressione?
Scrivi, faccelo sapere sul sito di Radio Sherwood.
Vabbè, evitiamo di far arrivare delle querele per diffamazione a Gemini Network. Nel frattempo che stiamo parlando proprio a ruota libera, stiamo aspettando anche altri contributi. A brevissimo dovremo avere anche Jessica del collettivo femminile di Cosenza per parlare della manifestazione che si è avuta ieri. Ne parlavamo proprio prima, dal più remoto paesello del sud di 2000 abitanti fino alle città più grandi. Stamattina leggevo di Milano che c'è stato un corteo spontaneo che si è staccato e ha travolto un po' tutte le vie del centro, cioè quindi fino ai capoluoghi più importanti e più imponenti l'Italia si sta mobilitando, e speriamo che non resti chiaramente una miccia inesplosa, ma che continui. Però prima di aspettare anche Jessica, magari aspettiamo anche dei cenni da parte della regia se abbiamo un contributo, ma noi andiamo avanti a parlare, oppure possiamo anche mandare un po' di musica se preferite.
Che ci dice la regia? Mandiamo un po' di musica.
Mandiamo
bene.
Un po' di musica.
Beviamo un gotto d'acqua e stacchiamo un po'.
Questa playlist transfemminista è bellissima.
È stupenda.
Ve la consigliamo.
Ciao a tutte e tutti, tutto. Continua il corteo a Roma, è un corteo partecipatissimo, come non si vedeva da un sacco di tempo. Abbiamo parlato con le persone qui vicino a noi e in tante non avevano mai partecipato a un corteo o a uno sciopero transfemminista. Ma mosse dalla rabbia cieca dell'ultimo ennesimo femminicidio, hanno scelto di unirsi alla marea che sta letteralmente invadendo le strade di Roma. Le prime fonti ufficiali parlano di 500.000 persone e devo dire si sentono tutte. È un corteo incazzato, non si smettono mai di urlare cori e slogan femministi, transfemministi. È un corteo dove si sente forte la rabbia e sono tante le azioni che sono state svolte durante il corteo. La più emblematica direi quella davanti al Colosseo, quando un gruppo di attiviste di Non Una Di Meno Roma ha cercato di entrare, di invadere il Colosseo per riprenderci gli spazi, per farci ascoltare davvero, al grido di non sentono i nostri slogan, non gliene frega della nostra manifestazione, non gliene frega del nostro corteo, facciamoci sentire agendo, dobbiamo agire e agire ora. E un gruppo di attivisti è riuscita a superare, a scavalcare la prima linea di transenne, piazzando fumogeni rosa e con cori transfemministi e cartelloni e striscioni. abbiamo sostato a lungo davanti al Colosseo a sostegno delle compagne che stavano cercando di entrare e poi abbiamo proseguito. È un corteo eterogeneo, ci sono tutte le età e continua, siamo quasi verso la fine, ci aggiorniamo quando sarà finito per le somme finali, ma è un corteo incazzato, dalla piazza si sente forte la rabbia.
Ok, stiamo rientrando in onda mentre commentavamo delle notizie dalla chat di Global. Vuoi darci qualche, non so, qualche segreto segretissimo, Violante?
Segreto segretissimo, si sta insomma capendo qual è poi la gestione dei numeri in piazza, c'è chi scommette una cena, c'è chi scommette una reputazione giornalistica, personalmente mi interessa di più la cena in questo caso.
Vabbè, una cena vegana chiaramente.
Esatto,
però.
Esatto.
Beh, allora... Ok, no, mi taccio. Mi taccio. No, vabbè, mentre Elena si sta congelando per il freddo di Vicolo Pontecorvo 1A, vi ricordiamo che siamo in studio di Radio Sherwood a Padova su Gemini Network in collaborazione, la diretta con tutte le altre radio del network di radio indipendenti, quindi giusto per ricordare, e direi anche che non l'abbiamo fatto ma non l'abbiamo mai salutato Sgab e Fabi da Radio Sonar che stanno gestendo la diretta in maniera egregia.
Grazie,
quindi,
ragazzi.
Grazie compagni, perché senza di voi non siamo nessuno, chiaramente. No, chiaramente Pablo, non guardarci male, anche grazie a te, grazie Pablo. Grazie mille. Bene, bene, bene. Nel frattempo che verifichiamo gli ultimi contributi, dovremmo avere Jessica a telefono.
Ciao.
Ascoltiamola.
Ciao a tutte. Ciao.
Ciao, ciao.
Ok. Allora, noi a Cosenza abbiamo, diciamo, organizzato la piazza invece per la giornata di ieri. Su, diciamo, stimolo di una grossa partecipazione ad un'assemblea che abbiamo chiamato, insomma, con semplicemente una storia Instagram per fare qualcosa sul territorio, per esprimerci, perché comunque il nostro territorio spesso, diciamo, sale agli onori di cronaca per vicende di violenza di genere a più livelli, sia istituzionale, anzi forse soprattutto istituzionale, sia, diciamo, violenza domestica o comunque, diciamo, di compagni, ex compagni, eccetera. La piazza di ieri è stata molto partecipata, ci sono state più di 1000 persone, è stata una piazza che ha coinvolto più generazioni, che ha coinvolto anche gli uomini, e anche nella preparazione, insomma, c'è una fetta non grandissima, però insomma secondo me importante, di ragazzi che sta mettendo in discussione, insomma, quello che gli è sempre stato calato dall'alto, insegnato. Chiaramente è una piazza che aveva come obiettivo, come primo obiettivo, quello intanto di poter manifestare e sfogare la rabbia, e in secondo luogo quello di riconoscersi e di guardarsi, perché quando, diciamo, tutte noi, immagino, abbiamo visto la notizia della sparizione di Giulia, sapevamo già come sarebbe andata a finire, abbiamo vissuto, diciamo, questo continuo aggiornamento dei media dal nostro telefono, dal salotto di casa nostra, dal nostro ufficio, in una condizione di isolamento, anche di impotenza, e quindi, diciamo, partendo proprio dalle nostre sensazioni personali, abbiamo pensato che tante altre potevano sentirsi in quel modo, e effettivamente avevamo ragione, perché è stata una piazza che, insomma, si è guardata negli occhi, che è espresso sicuramente rabbia, ma anche molti momenti di commozione. Possiamo sicuramente ritenerci più che soddisfatte, anche per il messaggio, insomma, che è stato lanciato in città, e per il fatto che, insomma, si vuole proseguire su questo percorso.
Ok, Jessica, avete già pensato ad altre iniziative nel prossimo futuro?
Sicuramente, diciamo, a breve ci riuniremo di nuovo con tutte quelle persone che si sono appunto aggregate spontaneamente partendo da un semplice appello social per programmare delle nuove iniziative. E comunque sul territorio noi siamo attive e vigili, siamo state attive sulla questione dell'aborto e continueremo, insomma, a vigilare sul fatto che questo diritto venga garantito, e continueremo a vigilare sulla questione delle molestie, specialmente nei luoghi di divertimento. E, insomma, abbiamo qualche idea in mente, però non vogliamo fare spoiler perché potrebbero essere cose molto carine e molto belle da fare, ma ancora ovviamente le dobbiamo programmare e progettare per bene. Sicuramente c'è una grossa voglia di mettersi in gioco, di mettersi in discussione e di fare una cosa importante, diciamo, per il territorio.
Ok, noi vi auguriamo un in bocca al lupo chiaramente su quanto vorrete organizzare sul vostro territorio. E siete partiti voi per Messina oppure andavate a Roma? Non so.
No, allora noi non siamo partite, però insomma dalla città sono stati organizzati pullman. E comunque c'è stata anche rispetto alla manifestazione nazionale da parte del nostro territorio una grossa attenzione, dovuta sicuramente al momento che emotivamente stiamo vivendo, che ci coinvolge un po' tutte, ma dovuto sicuramente anche a una particolare attenzione che negli anni siamo riuscite a far sviluppare qui in città. Quindi sì, noi non siamo fisicamente in piazza, però sappiamo che comunque molti e molte sono partiti da Cosenza per andare a Roma.
Ok, grazie Jessica, ricordiamo quelle grazie più femminili di Cosenza. Grazie mille, ne approfittiamo anche per salutare tutti i compagni di Radio Ciroma, ma chiaramente anche tutti gli audioascoltatori in FM direttamente da Cosenza, quindi un saluto a tutti voi.
Siamo a Messina, al corteo che il Movimento Femminista ha chiamato per tutto il Sud Italia, quindi siamo delle compagne da tutta la Sicilia, dalla Calabria, un corteo veramente imponente ma soprattutto resistente, perché se è stata una piccola burrasca e comunque siamo ancora qui in piazza a rivendicare appunto in questa giornata fondamentale anche tutto il tema legato non solo alla violenza contro le donne ma anche alla violenza ambientale. Naturalmente tra i temi della piazza non poteva mancare il tema del ponte e dell'enorme grande opera inutile pubblica verso la quale appunto vengono stornate tantissime risorse pubbliche. Sono stati fatti tantissimi interventi anche da parte degli studenti, il tema della piramide rovesciata, il tema quindi anche di che cosa significhi davvero fare educazione scolastica e non come, diciamo, la propaganda governativa vuole farci credere. Molto importante anche la presenza di comunità palestinesi, afghane, sono stati fatti degli interventi proprio con un protagonismo diretto delle migranti, sia dalla Palestina che dall'Afghanistan, e che hanno raccontato insomma cosa significa per loro il patriarcato. Il patriarcato che quasi è messo in discussione, no, in questo momento in Italia, quasi come voler dire, un po' come una volta si diceva che la mafia non esisteva, ma invece esiste come. E quindi tutto un altro pezzo di corteo si è occupato anche di violenza economica, di che cosa significhi appunto di quali sono le condizioni anche lavorative che poi di sfruttamento, di precariato, che portano a non avere possibilità di emanciparsi. O si è voluto anche ricordare in piazza anche le 148 sorelle uccise e morte di sfruttamento e di precariato. E c'è una piazza anche molto sensibile alle disabilità, pezzi di Disability Pride sono qui presenti in piazza a Messina. Siamo ancora qui appunto in mezzo alla tempesta e vogliamo appunto ribadire anche un discorso legato alla narrazione, per esempio contro tutte le forme di narrazione tossica e anche la violenza istituzionale all'interno dei tribunali. È stato anche ricordato così naturalmente con una punta di rabbia tutta la questione legata al fatto che adesso un po' tutti dicono questa frase: sorella io non torno, se non torno distruggi tutto, tra cui incredibilmente la polizia, e dopo quello che è successo appunto, come sappiamo, con la storia dei carabinieri che non sono andati a mandare la volante per Giulia. Il leitmotiv comune è sempre quello di uscire da qualunque retorica della vittimizzazione e di volerci organizzare, creare alleanze e denunciare appunto questo modo anche di voler narrare il 25 novembre come appunto come donne, come vittime. Queste donne si stanno cominciando davvero a incavolare, c'è una rabbia collettiva che sta esplodendo con tantissimi giovanissime, la piazza è veramente molto molto giovane, e quindi grazie a Gemini per aver dato la possibilità di essere presenti in questa giornata fondamentale. Adesso la piazza ancora continua, ora è sempre resistenza.
Ok, ci siamo, abbiamo ascoltato e cantato insieme Sin Miedo, che stiamo ascoltando anche molto spesso in questi giorni nelle piazze. Dici, Elena?
Abbiamo avuto anche un commento positivo dal nostro regista Pablo, spagnolo, che ci ha fatto i complimenti per l'accento, direi che era fondamentale da dire. No, è stato molto interessante ascoltare i vari interventi dalle piazze, i vari interventi di chi ha vissuto le piazze in questi giorni, e credo che anche se non siamo lì, insomma in questo momento ci troviamo a Padova appunto in vicolo Pontecorvo, comunque l'entusiasmo, l'emozione, la rabbia riesce ad arrivare, e soprattutto posso dire personalmente ci sono tanti veramente argomenti sul tavolo che vorrei vedere prima o poi realizzati, e toccherà farlo a noi dal basso, tante questioni che dovremo realizzare noi dal basso. Non ho nessuna fiducia nel governo, ma in particolare questo, ma non credo che se ce ne fosse un altro ne avrei molta di più, possiamo dire, visto le risposte delle opposizioni.
Mi stai sorprendendo.
Ti sto sorprendendo, tu mi prendi per una calendiana, vero? Ti vedo sempre che mi guardi un po' così, ma in realtà pure io ho un'anima un po' punk, molto poco.
Anima punk così a sproposito.
Sì, è vero, non lo posso dire, io guardo le Kardashian, ma questo non ti interessa.
Non ci interessa.
Comunque,
però...
no, assolutamente, credo, non lo so, io sento un vento di rivoluzione, non vorrei dire scemenza, che poi magari dopo domani è tutto come prima, però io vedo che siamo in tanti, veramente anche il mio giro di amici, diciamo così, quindi la mia bolla, che di solito non è così interessata a manifestare, è uscita fuori, ha manifestato, c'è chi è andato a Roma, c'è chi è venuto a Padova lunedì, cioè nel senso vedo che questa questione mobilità più in là dei soliti circoli, i soliti movimenti, i soliti collettivi, e credo che sia giusto cavalcare questo momento e urlare più forte che possiamo contro le istituzioni, a quanto pare.
E a proposito, Violante, ci volevi dare un aggiornamento prima di salutarci?
Sì. No, come appunto dice Elena, cioè si sono attivate molte persone che sono di fuori dei soliti circoli che insomma frequentano cortei, manifestazioni, penso appunto sempre qua a Padova. Si è attivata la rete di rappresentanti di istituto, che oltre a aver spinto per la partecipazione di piazza, alcuni magari li ho sentiti anche dire che non sono tendenzialmente favorevoli, persone che appunto sono d'accordo con le manifestazioni, ma hanno comunque spinto perché gli studenti della propria scuola scendessero in piazza oggi. Ed è anche stato scritto a partire dai rappresentanti del Tito Livio, che insomma era la scuola frequentata da Giulia, una lettera in cui si fa comunque una bella analisi della violenza di genere, e che si rivolge alla fine poi alle istituzioni per appunto chiedere quello che abbiamo urlato tutt'oggi, quindi l'educazione sessuale, al consenso e all'affettività, e dovrebbe essere stata mandata, vedremo se insomma.
Beh, è sorprendente, lo devi contestualizzare perché magari si ascoltano in tutta Italia, è sorprendente che il Tito Livio, il liceo classico di Padova, abbia fatto una cosa del genere.
Una scuola storica con un certo portato, che comunque nell'ultimo periodo vedo che si sta interessando, penso anche l'anno scorso con la questione antifascista, dopo che insomma avevano subito un attacco da Casa Pound qua a Padova.
Ecco, meno male si sveglia anche il Tito Livio, che è una scuola particolarmente borghese, potremmo definirla così per non dire altro, però va benissimo, perfetto. E prima di ritornare e di salutarci conclusivamente, abbiamo un contributo di Mari di Trasfemminonda da Roma. Ce l'abbiamo, tra poco. Vabbè, nel frattempo l'aspettiamo. Ok.
Ciao, ciao a tutte, a tutto e a tutti, sono qui, sono nella manifestazione di Roma, ormai sono le 6:30, non ancora siamo arrivati a San Giovanni, una marea enorme che ha riempito completamente il Circo Massimo, che poi appunto si è snodata per tutte queste strade, ci sono stati tantissimi interventi, tantissime azioni e una forza, una potenza incredibile quella che si sta affermando adesso qui a Roma, immaginiamo anche a Messina, purtroppo non riusciamo neanche ad avere notizie rispetto a quello che sta succedendo all'interno di questo corteo, perché è veramente una manifestazione enorme. Sappiamo che appunto c'è stata una centralità della presenza della Palestina con tantissime bandiere che stanno attraversando questo corteo, tantissimi gli slogan, tantissime le presenze, tantissimi soprattutto gli abbracci, perché ci siamo ritrovati tra persone di diverse città, di diversi territori, ci siamo ritrovati qui oggi, per cui tantissimi incontri, tantissimi rimandi appunto rispetto agli slogan, alle canzoni, una voglia sicuramente di urlare, di gridare, di esserci, una consapevolezza di questa grande forza, di questa grande marea che ha invaso questa città, che sicuramente ha invaso la città di Pisa e che sicuramente invade e sta invadendo anche molti altri territori, perché comunque sappiamo che anche in altri territori sono stati organizzati presidi, sono state organizzate passeggiate. È veramente una potenza molto forte, una potenza che non si può fermare, che sicuramente non si fermerà qui. C'è tanta rabbia, ma tanta anche consapevolezza di un punto da cui ormai non si può più tornare indietro, perché ripeto, cioè in questa manifestazione, in questo corteo c'è molta consapevolezza del fatto che assolutamente le risposte istituzionali non ci sono, che non c'è un lavoro rispetto a fermare la violenza patriarcale, ci sono soltanto delle cose che assolutamente non vanno bene, non va bene la proposta di Valditara rispetto all'educazione, alla relazione, peraltro con Amadori, che voglio dire ha scritto delle cose tremende rispetto alle donne, no? Considerandole assolutamente addirittura le ha definite delle streghe, e quindi insomma tutto questo sta venendo fuori, come sta venendo fuori un forte contrasto, un'opposizione, si sta segnalando appunto la sede dei Provita, si sono fatte azioni come muovere le chiavi per dire che chi usa violenza è all'interno delle pareti domestiche, e quindi insomma c'è veramente una grande presenza, una grande forza, una marea che non si potrà assolutamente fermare. È una manifestazione bellissima, molto bella e veramente intensa da vivere. Grazie.
un intervento vivido, lucido di Mari, che ringraziamo veramente per la potenza e la forza di queste parole. Ci ha raccontato un po' di come sta andando Roma, e sta andando veramente molto bene, al di là dei numeri, anche per la partecipazione dal punto di vista attivo all'interno del corteo. Ci sono state tante, non dico performance che mi fa schifo come parola, non performance, ma tante azioni, e lo ripeteva la compagna di scuotere le chiavi o comunque di proiettare dei simboli transfemministi su le sedi pro vita o anche sul Colosseo. È una giornata storica, è una giornata importante. Insieme a tutti voi, insieme a tutte le radio del network, abbiamo cercato un po' di sussumere le piazze nazionali di Roma e Messina, ma portando anche la partecipazione di altre città d'Italia, non solo Padova, dalla quale vi stiamo parlando, ma anche da Catania e da altri posti in cui le mobilitazioni sono molto molto partecipate e vivide, anche da Cosenza e quant'altro. E prima di ringraziare tutti coloro che hanno fatto sì che fossimo qui, dei commenti, Elena, Violante, a voi. Prego, Elena.
Violante fa segno a me.
Elena, tra l'altro, la tua prima diretta di una manifestazione, finalmente, no, stavo dicendo sverginare, vabbè, l'ho detto. Non è bellissima, ma nella mia testa suonava meglio, quindi complimenti, Elena, finalmente ti sei lanciata, è stata molto bella, direi. Ora ce la cantiamo e ce la suoniamo.
Ce la suoniamo, invece magari i commenti saranno diversi. No, comunque è stato appunto molto, molto bello. Queste due ore sono state molto intense, anche perché, insomma, è un argomento che è sulla bocca di tutti nelle ultime settimane, ma che purtroppo ci tocca non a livello di femminicidio, ma il femminicidio è la punta dell'iceberg, quindi tutto quello che ci sta sotto spesso e volentieri ci ha toccate magari a tutte e tre noi che siamo in questo momento nello studio, no? Quindi sentirne parlare è doloroso, fa male, ma è un male che aiuta a dare la forza per combattere e per smettere. Che Giulia sia veramente l'ultima. Questa era una domanda a cui ho dato una risposta. Purtroppo non posso sceglierlo io, ma faremo di tutto perché lei sia l'ultima, anche se...
Lo faremo.
Non dico anche se, scusate, perché sono sempre molto negativa, però questa, insomma, è quello che volevo dire. Violante, vuoi salutare tutti?
O hai solo lo slogan?
Lanciamo lo slogan di Violante.
No, lo slogan lo facciamo alla fine. Facciamo ringraziamenti un attimo rapidi. Grazie alla regia, Sgab, Fabi da Sonar, Pablo di Sherwood. Grazie a tutte le radio che hanno collaborato per questa diretta. Ciroma da Cosenza, Radio Grado da Pisa, l'Autoradio da Perugia. Grazie mille immensamente. Andatevi a riascoltare anche podcast di Trasfemminonda che sono stati dedicati a questa giornata particolare. E ci ritroviamo chiaramente su GeminiNetwork.it e su tutte le radio del network. E Violante, a te la chiusura conclusiva di questa diretta.
Questa diretta abbiamo scelto di chiuderla semplicemente con un hasta la vulva sempre.
Sempre!
Sempre!
Sempre! Buonasera a tutti e grazie di essere stati con noi fino a qui. Ciao a tutti!